Modem.
The news may be good or bad. We shall tell you the truth.
1500 ore di informazione in 45 lingue per un pubblico di quasi 140 milioni di persone in tutto il mondo. E Voice of America è il programma radio televisivo per l'estero nato come strumento di propaganda americana nella Guerra Fredda.
Слушайте, слушайте. Говорит New York.
Ascoltate, ascoltate, qui è New York che chiama. State ascoltando la prima trasmissione radiofonica della voce degli Stati Uniti d'America.
State of America.
Louis Armstrong, the name which means America to more people than anyone else I can think of. What can you say about Louis except Louis, take it?
Well, what you say, give it.
Oh, the shop has.
And if you heard what's coming out of
se ascoltate quello che trasmette Voice of America, è disgustoso.
It's disgusting.
Trump, dopo 83 anni della sua creazione, ha deciso di chiudere Voice of America.
Radio Free Europe, Radio Liberty is.
Radio Free Europe, Radio Liberty è uno strumento di politica estera, promuove gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Iran, China.
Non dimentichiamo che Russia, Iran, Cina stanno spendendo miliardi nella loro propaganda anti-americana.
Anti-American propaganda.
Buongiorno e benvenuti a Modem per questa puntata, oggi con Luca Fasani in regia, Andrea Colosio ad assicurare l'assistenza tecnica, io sono Amanda Pfendler. Era il 17 febbraio del 1947, con l'annuncio "Qui è New York che chiama", Voice of America iniziava a trasmettere in Unione Sovietica. L'obiettivo del canale di propaganda statunitense, nato nella Seconda Guerra Mondiale, era quello di trasmettere l'American Way of Life, jazz, lo avete sentito Louis Armstrong, notizie e programmi culturali, fungendo da contraltare al discorso interno delle autorità sovietiche e per sostenere il dissenso nell'Unione Sovietica. La propaganda straniera di uno Stato in stati terzi è evoluta nei secoli, adattandosi agli strumenti di comunicazione più recenti. Dopo anni dominati dalla radio è arrivata la televisione e oggi internet e i social media sono diventati strumenti potentissimi per la propaganda internazionale, ma anche della disinformazione, fino ad essere una vera e propria arma nella cosiddetta guerra ibrida. Ecco perché, insieme all'anniversario delle prime trasmissioni di Voice of America in Unione Sovietica, a fare da spunto per la puntata odierna di Modem è anche la decisione un paio di mesi fa della Commissione Europea di istituire un centro europeo per la resilienza democratica, per contrastare la manipolazione dell'informazione, leggasi disinformazione, e l'interferenza dall'estero. Una minaccia ritenuta dagli europei tra le più gravi e pericolose per la democrazia nel vecchio continente. Partiamo allora da qui per la discussione di oggi e lo facciamo con tre ospiti che vi presento subito. Simona Tobia, professoressa associata all'Université de Pau et des Pays de la Dour, autrice di International Broadcasting, La guerra nell'etere, Voice of America e BBC World Service. Con noi anche Alberto Bitonti, docente USI, dove insegna comunicazione politica e fondamenti della comunicazione pubblica, e Leonardo De Agostini del European Union Institute for Security Studies, esperto di guerra ibrida. Buongiorno e benvenuti a tutti e tre. Dunque, andiamo indietro nel passato prima di guardare al presente e al futuro, e lo facciamo con Simona Tobia. Simona Tobia, prendiamo allora l'esempio di Voice of America. The news may be good or bad, but we shall tell you the truth. Cioè, le notizie possono essere buone o cattive, ma noi vi diremo la verità. Così nella prima trasmissione di Voice of America, il 24 febbraio del 1942, l'abbiamo sentito in apertura, l'annunciatore William Harlan Hale chiariva lo scopo della nuova emittente: raccontare la verità a tutti coloro che non avevano accesso a mezzi di informazione liberi. Un lavoro che continuò terminata la Seconda Guerra Mondiale. Era naturale investire parte del denaro pubblico in questo tipo di programmi. L'obiettivo era chiaro: da una parte i buoni, dall'altra i cattivi, che andavano convinti. Non si trattava solo di informare, ma di esportare un modello, quello americano, di vincere i cuori e le menti degli altri popoli, per citare una sua ricerca.
Allora, intanto l'idea di verità, quindi l'idea di truth, è nata praticamente con Voice of America, era appunto l'idea che veniva utilizzata per caratterizzare il tipo di informazione che veniva data. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Voice of America appunto aveva un approccio più concentrato sull'informazione, ma poi, come ha detto lei, negli anni verso la Guerra Fredda, questo approccio informativo diventa un po' più quello che possiamo definire public diplomacy, quindi più quasi propagandistico. Si cercava di utilizzare informazioni vere, quindi notizie che erano comunque vere, però si cercava di utilizzare queste notizie in una maniera da influenzare appunto la audience o gli ascoltatori. Questi ascoltatori erano divisi in diverse categorie, sia su una base geografica che divideva appunto il mondo in zone di interesse per determinare la maniera in cui le diverse risorse finanziarie potevano essere allocate, quindi alle trasmissioni verso l'Italia piuttosto che verso i paesi oltre la cortina di ferro, ma gli ascoltatori venivano divisi anche in diverse categorie sociali, e anche queste servivano per determinare come appunto allocare i diversi finanziamenti. La radio, per esempio nel caso dell'Italia, quindi Voice of America, veniva utilizzata soprattutto perché si trattava di uno strumento che permetteva di raggiungere gli ascoltatori in maniera diretta, quindi senza intermediari, a differenza per esempio di notizie da pubblicare sui giornali. Però era anche uno strumento che si rivolgeva soprattutto ad un pubblico di tutte le classi sociali, comprese quelle meno colte, ecco. E quindi tutte queste cose venivano prese in considerazione nel confezionare i vari prodotti.
Una vera e propria quindi strategia. Ecco, Voice of America è sopravvissuta per oltre 80 anni, poi, ironia della sorte, a marzo scorso è stata messa a tacere con un congelamento dei fondi dal presidente degli Stati Uniti, da Donald Trump, perché è ritenuta promotrice di propaganda radicale. Proprio quell'emittente, accusata invece dagli avversari degli Stati Uniti, Russia e Cina in testa, di essere, insieme ad altre emittenti finanziate dal governo americano, faccio un esempio, Radio Free Europe, Radio Liberty o Radio Free Asia, un organo di propaganda della politica estera statunitense. Però solo poche settimane fa, con un voto nettissimo sostenuto sia dai democratici sia da molti repubblicani, la Camera ha stanziato i fondi necessari per riattivare le attività di Voice of America e delle altre emittenti statali americane. Alberto Bitonti, cosa può dirci di questa lotta interna negli Stati Uniti su Voice of America? Da una parte Trump, che la ritiene una voce radicale, dall'altra la Camera che la difende.
Diciamo che nel tempo il concetto di verità è sempre stato abbastanza controverso, e a volte, anche laddove si cerca di portare avanti la battaglia del free speech, no? Della libertà di espressione, della libertà di parola, sotto lo scudo, diciamo, di questo concetto, a volte si fa proprio la battaglia opposta. Quindi è interessante capire, da una parte, che cosa si intende per verità, dall'altra, è il caso appunto di diversi messaggi di Trump, pensare all'epoca della post-verità, no? Quando Trump ci ha abituato a dire no, ciò che dicono alcuni emittenti a partire dalla CNN sono fake news, siamo nell'epoca della post-verità, sembra quasi che qualsiasi messaggio possa andare, che quasi non ci sia più una differenza tra verità e falsità, oppure tra verità e opinioni. E allora una parte della destra americana, appunto a partire da Trump, sta portando avanti questa battaglia in diversi scenari per cercare, proprio in nome della freedom of speech, di limitare alcuni discorsi che secondo loro sono illiberali o che vogliono imporre una certa visione partigiana, progressista o appunto la cultura woke, no? Quella che loro chiamano cultura woke. In realtà tutto questo è chiaramente, ha una connotazione politica molto importante, e proprio questa è la ragione dietro anche al dibattito attuale su Voice of America, perché si ragiona intorno appunto a un tema domestico, questo della freedom of speech, o di che cosa significa verità, che cosa significa post-verità, che cos'è la cultura woke, chi può controllare i diversi canali di informazione, in un contesto che invece paradossalmente nasceva proprio a livello globale e geopolitico, vedendo gli Stati Uniti come promotori di quella libertà di informazione e anche dell'indipendenza di questi canali, che derivavano la loro credibilità anche in questa indipendenza, invece a differenza magari di governi autoritari che invece volevano controllare maggiormente il circuito politico mediale.
Simona Tobia, lei prima ha detto Voice of America partiva da notizie vere per portare avanti un certo discorso. Lo abbiamo detto, un'emittente insieme alle altre varie emittenti americane, controllata dal governo americano, finanziata dallo Stato, che si è sempre detta diciamo indipendente, tenuta a rispettare criteri giornalistici. Ma era è davvero così?
Io penso che Voice of America indipendente non lo sia mai stata, non penso che si possa definire un organo di informazione che viene finanziato comunque dallo Stato come indipendente, perché comunque non soltanto i finanziamenti arrivavano dallo Stato, ma anche le indicazioni su come confezionare le trasmissioni venivano concertate appunto con il Dipartimento di Stato, quindi il Ministero degli Esteri americano, sulla base di quelli che nei documenti d'archivio si chiamavano country plans, quindi venivano proprio fabbricate delle linee guida che venivano poi seguite nelle varie redazioni che preparavano le trasmissioni nelle varie lingue. Quindi indipendente non credo. La questione del rapporto con la politica all'interno degli Stati Uniti, quindi con la politica interna degli Stati Uniti, diciamo che io penso, guardando alla storia di Voice of America, che c'è sempre stata una certa ostilità da parte di una certa parte politica nei confronti di questa emittente, perché è sempre stata associata appunto con le frange più liberal, quindi con le frange che con un linguaggio più odierno verrebbero definite radical, ma che radical in realtà non sono, qui con le frange più liberal della politica americana, perché appunto cercavano di svolgere questa missione di portare le informazioni laddove le informazioni non arrivavano. Basate sulla verità, però sempre propaganda, le due cose non si escludono a vicenda, perché una storia può essere basata su un fatto realmente accaduto, ma essere completamente decontestualizzata, come per esempio erano alcune delle storie che appunto venivano trasmesse da Voice of America in quell'epoca. Prendevano, non so, ad esempio dei racconti di rifugiati che arrivavano da paesi oltre cortina negli Stati Uniti e raccontavano soltanto questi racconti, poi presentavano appunto gli Stati Uniti, la way of life americana, come un paradiso rispetto a certe situazioni che esistevano per esempio in Italia, soprattutto nelle zone più rurali, però difficilmente si parlava di quelli che erano soprattutto negli anni 50 i contrasti sociali e poi anche politici ed economici che riguardavano il paese.
Quindi in sostanza fatti veri, ma chiaramente raccontati in un modo che diciamo faceva comodo al messaggio che si voleva portare. Allora chiudiamo adesso il capitolo del passato, andiamo al presente e al futuro. Introduco qua Leonardo De Agostini, lo ricordo, esperto di guerra ibrida. Dunque, la guerra fredda in teoria è finita, ma lo sappiamo che dal 24 febbraio del 2022 la Russia è tornata ad essere per una gran parte dell'Occidente a tutti gli effetti un avversario. Ed esattamente come durante la guerra fredda, La guerra delle onde tra Russia e Occidente si gioca ancora un po' con gli stessi partecipanti. C'era appunto Voice of America, c'erano Voice of America e Radio Free Europe da un lato, adesso per citare le emittenti americane, e dall'altra parte abbiamo Russia Today e Sputnik. Ecco, quest'ultimi sono di fatto eredi di quella che durante la guerra fredda era Radio Mosca, e sono concentrati a raccontare la Russia positivamente, la Russia di Putin. Ecco, pochi mesi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'UE ha messo al bando Sputnik e Russia Today, mentre Radio Free Europe, Radio Liberty e Voice of America e altri emittenti occidentali sono invece state bloccate in Russia. Quindi da entrambi i lati di quella che oggi potremmo tornare a definire una sorta di cortina di ferro si accusa l'avversario di fare disinformazione nell'ambito di questa appunto cosiddetta guerra ibrida. È così o ci sono delle differenze?
Buongiorno e grazie per l'invito intanto. Sì, oggigiorno possiamo parlare a tutti gli effetti di una guerra ibrida, quindi di una guerra non dichiarata e che si gioca nella cosiddetta gray zone, quindi nella zona grigia. Parliamo quindi dello spazio di informazione, della minaccia della cybersicurezza, lo spionaggio e anche sabotaggi alle infrastrutture critiche. Sono tutte tattiche che abbiamo visto in grande crescita negli Stati membri dell'Unione Europea sin dall'invasione russa dell'Ucraina. La disinformazione chiaramente è uno strumento centrale di queste tattiche. Nel caso russo, dopo l'invasione dell'Ucraina, abbiamo visto campagne sistematiche di disinformazione volte a minare la coesione interna dell'Unione Europea e dei decisori politici degli Stati membri dell'Unione, volte ad indebolire il sostegno politico e militare per Kiev e soprattutto a polarizzare le opinioni pubbliche europee. Il Servizio Europeo di Azione Esterna, quindi il SEAE di Bruxelles, parla oggi di FIMI, quindi una nuova definizione di Foreign Information Manipulation and Interference, quindi delle vere e proprie operazioni coordinate che vengono guidate da attori statali o dai loro proxy, e abbiamo moltissimi esempi concreti e documentati. Abbiamo tentativi di influenza nelle elezioni europee del 2024, le massive campagne di disinformazione, anche con l'utilizzo sempre più crescente dell'intelligenza artificiale nelle ultime elezioni in Moldavia, quindi alle porte dell'Europa, e in generale l'amplificazione di messaggi da parte di media statali russi, o comunque controllati dai servizi di sicurezza russi, di messaggi contro l'Occidente, l'Unione Europea e la NATO in particolare. Per capire quanto questo fenomeno della disinformazione e della FIMI sia così integrato nella strategia russa, basti guardare agli investimenti che sono stati stimati in oltre un miliardo di dollari da parte di Mosca nel 2025, mentre invece, come avete già menzionato, dall'altra parte dell'Atlantico gli Stati Uniti si ritiravano e tagliavano i fondi per Voice of America, Radio Free Europe e altre organizzazioni finanziate da USAID, ad esempio.
Ecco, ma Alberto Bitonti, dicevamo del bando di Sputnik e Russia Today in Europa, abbiamo sentito Leonardo De Agostini sottolineare l'impegno, il grande impegno, il dispendio di energie da parte russa per, diciamo, nell'ambito di questa disinformazione, però poi ci sono stati degli studi dopo il bando di Sputnik e Russia Today in Europa che hanno un po' ridimensionato quella che è la parte disinformazione di queste due emittenti, che hanno, dicendo che comunque alcuni contenuti erano comunque accurati, ma mostravano magari qualcosa che in Occidente non si voleva mostrare. Quindi quanto è importante, o lei vede questo ruolo di emittenti come Russia Today o Sputnik, che magari mostrano qualcosa che in Occidente altrimenti non viene mostrato o non in modo così ampio, ritiene che sia un ruolo utile ed è effettivamente così a suo avviso?
Allora, secondo me, soprattutto in Occidente, io non vedo il rischio di grandi censure, a differenza appunto di paesi non democratici. Diciamo, nei secoli questo è stato uno dei punti di forza delle liberal democrazie, no? Il consentire un pluralismo delle opinioni, un confronto tra appunto visioni molto diverse, e sono i dibattiti che noi vediamo in TV, nelle radio, nelle nostre università, in tutta Europa, e fino, ma, insomma, mi auguro ancora in futuro anche negli Stati Uniti, ma sicuramente in Europa, quindi non vedo questo rischio di mancanza di voci, anzi, soprattutto anche voci anti-occidentali o definite anti-europee, anti-occidentali, hanno ampiamente risalto e hanno ampiamente, diciamo, possono trovare spazi, quindi non vedo questo rischio. Diciamo che è un dibattito complicato laddove appunto si pensa proprio al concetto di verità, perché come si diceva un tempo, diciamo, la verità è la prima vittima di ogni guerra, no? Soprattutto in contesti bellici si cerca sempre di dipingere gli avversari, di demonizzare gli avversari, di esagerare alcuni aspetti, quindi di impostare un dibattito politico che è nel noi versus loro, nei buoni contro i cattivi, mentre sappiamo che in qualsiasi contesto politico in realtà non si potrebbe ragionare in bianco e nero, ma si tratta sempre di guardare dettagli, di ragionare sulla complessità, ed è ciò che la scienza, per esempio, o il buon giornalismo dovrebbe cercare di fare, cioè dello spiegare anche la complessità e quindi non dipingere il mondo in bianco e nero. Il cercare di portare avanti queste campagne, appunto prima è stato avvocato il concetto, no, di public diplomacy, di diplomazia pubblica, è importante perché appunto in un contesto di guerra ibrida non si tratta soltanto di vincere una guerra sul campo, ma di vincere il cuore delle persone, gli animi delle persone. E questo è un'arma che hanno, diciamo, soprattutto i regimi autoritari, hanno un vantaggio rispetto alle democrazie proprio perché le democrazie hanno un'opinione pubblica frammentata, c'è un pluralismo delle opinioni non soggetto a censura e quindi è proprio lì che ci si può inserire per dire vedete però appunto cioè quel punto di vista, quella voce non si considera questo, ma io non vedo, diciamo, rischi da questo punto di vista, quantomeno in Europa.
Ecco, Leonardo De Agostini, abbiamo sentito Alberto Bitonti ricordare che c'è appunto questa public diplomacy o propaganda, come vogliamo definirla, ma allora qual è la differenza tra questa volontà, anche in un certo senso lecita, di trasmettere la propria visione del mondo e quella che invece è disinformazione? Come riconoscere le due?
Riconoscere le due, e aggiungerei ancora una terza categoria, che è effettivamente la manipolazione dell'informazione da parte di attori statali. Può sembrare a livello superficiale un discorso accademico basato su delle definizioni, ma penso sia importante per comprendere quella che è la realtà geopolitica attuale. Quindi per propaganda intendiamo, come si è ricordato anche prima, di una sorta di comunicazione strategica, non necessariamente falsa, ma chiaramente volta ad promuovere una determinata visione del mondo, politica e legata ad un concetto di soft power, come abbiamo ricordato ad esempio per Voice of America. Per disinformazione parliamo invece chiaramente di contenuti falsi e manipolati che vengono diffusi intenzionalmente e spesso anche a scopo di lucro, sempre maggiormente. La terza definizione, quella di FIMI, di manipolazione dell'informazione, che è stata introdotta dalle istituzioni europee, invece si riferisce ad un fenomeno sempre più presente in Europa, un fenomeno che non è di fatto illegale, ma concentrandosi nella definizione sull'intento di manipolare, quindi c'è un intento di manipolare in modo intenzionale e coordinato e che viene fatto con campagne su larga scala, coordinando ad esempio diversi gruppi di account, diversi social media, da attori statali legati allo Stato o dei loro proxies, come abbiamo visto ad esempio nei tentativi di influenza molto diffusi nelle elezioni europee, nelle ultime elezioni europee del 2024. Quindi non è solo una questione di contenuto falso, ma di intento manipolatorio e di avere delle operazioni coordinate. Quindi la principale differenza che evidenzierei tra propaganda e manipolazione dell'informazione e disinformazione sta quindi non nel contenuto, bensì nell'obiettivo. Quindi non informare e persuadere, ma bensì manipolare e destabilizzare.
Ecco, questo è un qualcosa che lei ha citato, la manipolazione, tra l'altro dimostrata anche, o il tentativo di manipolazione dell'esito del voto in alcuni paesi europei con provenienza, diciamo, russa, tant'è che appunto Bruxelles, lo dicevamo a inizio puntata, ha deciso di muoversi con la creazione di un centro europeo per la resilienza democratica, il cui obiettivo è proprio quello di identificare le operazioni di destabilizzazione, di creare sinergie tra gli stati membri membro e coordinare il lavoro delle reti di fact-checking che già esistono. Ecco, tuttavia, dopo l'annuncio della creazione di questo centro, emerge che, vabbè, a parte che i lavori non sono ancora partiti, ma che la partecipazione è volontaria per i membri dell'Unione Europea, ma allora ci si crede davvero e ci sono, si mettono in campo i mezzi e le forze? Si parla di riarmo, ma su questi aspetti ci si mettono i mezzi necessari?
Allora, questo Centro per la Resilienza Democratica fa parte di un pacchetto più ampio, il cosiddetto Democracy Shield, quindi lo scudo per la democrazia, che, come giustamente ricordato, è basato su tre pilastri, che sono l'integrità dello spazio informativo, la difesa delle elezioni e l'indipendenza dei media e il rafforzamento della resilienza sociale. Fra le diverse pacchetti all'interno di questo framework abbiamo appunto il rafforzamento, come ha ricordato, dello European Digital Media Observatory e di altre reti di fact checker indipendenti e la creazione di questo centro europeo. Il suo lancio è previsto per il 2027, quindi per il prossimo anno. Come ricordato, le sfide dell'implementazione ci sono, non vanno nascoste, sono tre sfide principali, che sono una partecipazione volontaria, che quindi rischia di, a mio avviso, sbilanciare la partecipazione a questo centro verso gli stati membri più ricchi e più attrezzati in questo campo, quindi gli stati membri più grandi e solitamente occidentali, quindi rischiando di perdere anche l'expertise, anni di esperienza degli stati più a oriente, che hanno chiaramente subito campagne di disinformazione dalla Russia per decenni. C'è la disparità di capacità, abbiamo stati molto avanzati come la Francia e la Svezia, dove ci sono agenzie dedicate con la Viginum francese e la cosiddetta Psychological Defense Agency in Svezia, e poi c'è la questione delle risorse, come ha ricordato. Quindi c'è una grande incertezza sui finanziamenti all'interno, ad esempio, del prossimo bilancio dell'Unione Europea. Diciamo che la volontà politica c'è, ma la sfida è accompagnarla con risorse umane e finanziarie adeguate.
Con concretezza. Alberto Bitonti, siamo quasi in chiusura, forse un'ultima domanda. Gli obiettivi della lotta alla disinformazione, se pensiamo al contesto europeo, alla fine sono quelli giusti, nel senso che è chiaro che la Russia, ne abbiamo parlato anche adesso in trasmissione, è considerata da questo punto di vista, dal punto di vista della disinformazione, il nemico numero uno in Europa. Ma tra le prime 10 società mediatiche online al mondo, 9 sono di proprietà americana e hanno tutte sede negli Stati Uniti. Ecco, c'è da preoccuparsi di disinformazione proveniente anche dall'altra parte dell'Atlantico?
Ah, diciamo che l'unica risposta, questa è una domanda che spesso ci si pone, no? Anche in dibattiti accademici, come davvero riuscire a controllare questo rischio, perché c'è stato un periodo di alcuni anni in cui si è pensato bisogna dare, soprattutto nel contesto dei social network, dei social media, bisogna dare la responsabilità del controllo anche della disinformazione ai content,
alle
piattaforme, esatto, che dovevano mettere in campo delle politiche di moderazione. Anche lì però aspetta, ma che cos'è la moderazione? Censura, è controllare? E quindi da lì è derivato tutto il dibattito sul free speech, che a volte può voler dire appunto libertà di disinformare, è proprio lì il tema. Quindi forse, non lo so, una risposta più a lungo termine, più profonda su questo, ha a che fare anche con la capacità di, diciamo, media education, no? Di istruzione al linguaggio mediale, istruzione ai dibattiti politici e pubblici, a che cosa significa appunto informazione, disinformazione, soprattutto partire dalle nuove generazioni, ma non che le vecchie siano esenti, nel senso che proprio bisogna partire proprio dalle basi per cercare di instillare il dubbio in tutto ciò che vediamo, soprattutto in un'epoca in cui con l'intelligenza artificiale vediamo come è facile creare contenuti molto verosimili, in cui è facilissimo sbagliarsi.
Quindi allora, anche
una conseguenza a lungo termine potrebbe essere il dubitare di tutto.
Che può diventare rischioso anche quello, ma sicuramente delle istruzioni anche per l'utilizzo dei media. Noi siamo purtroppo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A tutti l'augurio di un'ottima giornata.